Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi anche in regia, in redazione Giulia De Luca e Costanza Spocci, alla console Luciano Panici. Nella prima parte della puntata di oggi parliamo dei Dreamers, parola che in inglese significa sognatori, ma la parola Dream è anche l'acronimo di una proposta di legge del Congresso americano, il Dream Act, dove Dream sta per Development, Relief and Education for Alien Minors, una legge proposta nel 2001 per garantire l'istruzione e l'assistenza dei minori stranieri, giovani che ovviamente hanno sogni e speranze per il loro futuro. Come disse Barack Obama nel 2012, loro sono americani nei loro cuori, nelle loro menti, in ogni aspetto, tranne uno sulla carta. Questo è un tema che non riguarda soltanto gli Stati Uniti, in tutta Europa milioni di giovani vivono in un limbo senza documenti, nel timore di essere espulsi dai paesi in cui sono cresciuti a causa di politiche migratorie ostili. Sono appunto i Dreamers europei, quei ragazzi e ragazze che sono nati in Europa da genitori senza documenti o che si sono trasferiti in Europa da bambini e vi hanno trascorso la maggior parte della loro vita, sempre senza documentazione. Per loro l'Europa è la loro casa, ma la politica non si è del tutto adeguata a questa realtà. A questo tema dei Dreamers europei ha dedicato una serie di podcast il quotidiano britannico Guardian e sentiremo alcune di queste storie. E poi c'è l'Europa fuori dall'Europa, quell'Europa d'oltremare, dei territori periferici dell'Unione Europea, sono luoghi sperduti fra gli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano, dove vivono complessivamente 6 milioni di persone. Sono la faccia nascosta di un continente diffuso. Parliamo ad esempio della Nuova Caledonia, delle isole Falkland, celebri per la sanguinosa guerra tra Gran Bretagna e Argentina. Parliamo della Polinesia francese oppure dello sperduto e remoto arcipelago vulcanico di Tristan da Cunha, un territorio britannico nell'Oceano Atlantico meridionale con meno di 300 abitanti. Insomma, isole e territori che ospitano una incredibile varietà di culture, ambienti e storie. Di questo tema parla un libro molto affascinante pubblicato dall'editore Raffaello Cortina e curato da Adriano Favole con il contributo di vari autori, intitolato L'Europa d'oltremare, e parleremo di questo libro appunto nella puntata di oggi. Vi ricordo il numero a cui lasciare i vostri messaggi, i vostri commenti, le vostre domande: 335 56 34 296.
The millions of young people across Europe fighting for citizenship in the countries they call home. Ijeoma Moore has lived in London since she was 2 years old, when she moved with her family from Nigeria.
When I first came, my mum told me that I picked up the Cockney accent real quickly.
Really?
I said, really? She goes, yeah, you picked it up fast. Like, I couldn't understand what you were saying.
Although she wasn't born here, she never questioned her Britishness until one morning when she was 15 and she and her brother were getting ready for school.
Literally, I was in my school uniform when they came. We were just getting ready and everything, and then the knock at the door, and then my dad told us to go into our room.
The people trying to get into their house.
Ecco, state ascoltando uno di questi podcast di cui facevo cenno nell'introduzione, questi podcast di questa serie Dreamers del quotidiano britannico Guardian. Noi siamo collegati con Giacomo Zandonini, un giornalista freelance esperto di migrazioni che ha partecipato a questa serie del Guardian. Buongiorno Zandonini.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Giacomo Zandonini, come è nato questo progetto Dreamers?
Il progetto sui Dreamers nasce da una constatazione abbastanza amara, insomma, da parte di un gruppo di giornalisti in diversi paesi europei, ovvero che esiste tutta una popolazione di persone senza documenti in Europa, molto ampia. Le statistiche variano a seconda dei metodi di raccolta dei dati, ma si parla probabilmente di un paio di milioni di persone come minimo, le cui storie non emergono, le cui vicende sembrano sempre relegate non solo dalla burocrazia e dalle amministrazioni nell'ombra, ma anche dal giornalismo e dalla società civile. E nonostante questo esiste una società civile, dei movimenti che in alcuni casi richiamandosi agli Stati Uniti, parlavamo appunto di questo Dreamers Act che poi ha dato vita anche a un movimento, una campagna statunitense molto importante di protesta e mobilitazione, ripresa soprattutto nel Regno Unito e in Irlanda, ma poi attraverso l'Europa e l'Unione Europea sono nati dei movimenti che rivendicano quindi un cambiamento di norme che non corrispondono di più di fatto alla società in cui viviamo, soprattutto riguardanti la cittadinanza, quindi chi fa parte e chi no delle nostre comunità nazionali.
Ecco, ricordo che un articolo pubblicato dal Guardian di Michelle Levoix, credo sia francese, direttrice della piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti senza documenti, tra l'altro sul nostro sito troverete anche il link a questo articolo, del 7 agosto 2020, aveva un titolo molto forte: l'Europa tratta i bambini senza documenti peggio del bestiame.
Questo è uno, insomma, degli articoli di questa serie che, faccio una piccolissima parentesi, abbiamo sviluppato insieme a 7 giornalisti di altrettanti paesi europei, quindi diciamo il cuore della serie sono dei ritratti di 6 persone senza documenti, giovani tutti, diciamo tra i 18 e i 35 anni, che sono nati o cresciuti in Europa o arrivati da bambini o ragazzini, si sentono europei in tutto e per tutto, aspirano a contribuire alla società europea ma non sono riconosciuti. Quindi attraverso questa collaborazione giornalistica fra diversi paesi e diversi giornalisti abbiamo raccontato delle storie ma anche raccontato un contesto in cui ci sono di fatto delle burocrazie che impediscono, delle burocrazie, delle norme che impediscono a queste persone di partecipare e di godere pienamente dei diritti civili, sociali, politici, di partecipazione al territorio, alla vita associativa, territoriale, politica e civile. È importante dirlo anche perché in un momento in cui c'è un'enfasi anche molto grossa sulle tematiche dell'immigrazione, spesso c'è l'idea che chi è senza documenti sia in qualche modo qualcuno che ha cercato di approfittare o del welfare o di opportunità lavorative o di situazioni vantaggiose in Europa rispetto ai paesi di origine. Questo, al di là degli stereotipi, delle immagini che ci possono essere, si scontra anche col fatto che moltissime di queste persone sono persone che sono nate, sono arrivate da bambine qui e che si sentono di appartenere. Insomma, la storia che abbiamo ascoltato prima in un estratto del podcast di Igeo Mamur, una ragazza, una 25enne di famiglia, di genitori nigeriani, arrivata a 2 anni nel Regno Unito, è una delle moltissime. Lei è stata in un centro di detenzione e prima di compiere 33 o 35 anni, cioè ancora tra 10 anni, non sarà ancora cittadina del Regno Unito. E dovunque in Europa ci sono situazioni simili.
Ecco, appunto, a questo proposito, Zandonini, la storia che lei ha raccontato riguarda invece Luca Neves, un giovane nato a Roma e vissuto da sempre a Roma, ma anche lui intrappolato in queste leggi sull'immigrazione. Ci vuoi raccontare qualcosa di Luca?
Sì, Luca in qualche modo rappresenta un po' un caso estremo delle normative italiane sulle migrazioni. Molto in pillole, in Italia se si è nati da figli di genitori extracomunitari esiste una finestra fra i 18 e i 19 anni in cui si può chiedere la cittadinanza, e quindi una procedura per la cittadinanza un po' semplificata, comunque molto lunga, quindi un'attesa in ogni caso di diversi anni dopo la richiesta. Oggi sono diciamo sulla carta si è 3 anni, ma poi si prolunga di fatto di molto. E Luca ha in qualche modo ha scavallato questa finestra, quindi ha fatto la richiesta per una serie di motivi quando aveva 19 anni e un mese. Questo fatto ha condizionato tutta la sua vita, lo ha fatto entrare in un sistema di invisibilità continua in cui si trova ancora oggi, a 32 anni, li compie il mese prossimo, e in questi anni lui, nonostante questa situazione, appunto assenza di documenti di identità, vuol dire impossibilità di iscriversi al servizio sanitario, di lavorare regolarmente, di formarsi, di ottenere dei supporti, per esempio durante una pandemia come quella in cui stiamo vivendo, da parte dello Stato, di avere qualsiasi, di fare un contratto d'affitto, quindi una invisibilità totale. Nonostante questo, lui è riuscito a crearsi, a lavorare sulla sua carriera sia come cuoco, quindi chiaramente approfittando di spazi e di amicizie di persone disponibili a fargli sperimentare questo suo talento, sia come musicista di musica hip hop, e in qualche modo ha fatto un percorso che troviamo anche nei cosiddetti dreamers statunitensi, cioè di presa della parola, nel senso che i dreamers, in qualche modo, quello che hanno fatto è stato di portare a galla questo problema negli Stati Uniti, che era assolutamente poco considerato e conosciuto dalla popolazione statunitense e dall'opinione pubblica. Quindi una sorta di coming out che potrebbe ricordare anche quelli della comunità omosessuale in decenni precedenti, dire: noi esistiamo e viviamo così, senza documenti, e questo è quello che comporta per noi. E questo, per esempio, nella storia di Luca Neves è evidente, nel senso che lui ha deciso di non tacere, ma di raccontare tutto il suo vissuto, e l'ha fatto anche poi con noi all'interno di questa serie, e rispecchiando poi dei movimenti che in Italia, soprattutto il movimento Italiani Senza Cittadinanza, ma in altri paesi europei, sono nati nell'ultimo decennio per dare voce a persone in questa situazione.
Ecco, naturalmente quindi ci vuole fatica e creatività per emergere, no? per conquistarsi questa visibilità. Tra l'altro, l'articolo che citavo prima del Guardian faceva anche riferimento alle conseguenze che poi ci sono per la salute, ad esempio la salute mentale di questi giovani, no? Che insomma vivono spesso anche condizioni difficili di depressione proprio per questa condizione.
Sì, la salute mentale è sicuramente uno degli aspetti da considerare. Ci sono nell'articolo si cita uno studio sugli statunitense che guarda per un periodo di tempo a un gruppo di giovani senza documenti, e come l'impatto proprio dell'essere senza documenti è un impatto sulla salute mentale, no? Quindi ad ampio spettro, che poi, appunto, come dicevo, su una serie di opportunità di vita importanti, e questo proprio è anche, diciamo, nasce anche da questo isolamento, dal fatto di in qualche modo sentirsi, insomma, non essere rappresentati, di sentirsi in una situazione unica. Quello che forse una serie di movimenti, cito brevemente, c'è un movimento nel Regno Unito che si chiama We Belong, noi apparteniamo, in Grecia c'è Generation 2.0, in Svezia c'è un movimento che si chiama Ung i Sverige, non so se lo pronuncio bene, che significa giovani in Svezia. Insomma, tutti dei movimenti di giovani cittadini che si sentono cittadini di quei paesi, che si identificano in quel paese, in quella lingua, in una certa cultura o cittadinanza o comunità, e che però non hanno quel pezzo di carta. Quindi questo è anche, insomma, importante per questo spazio di parola e anche poi di pressione chiaramente pubblica, perché ci sia un cambiamento di queste normative, che un po' poi quello che abbiamo voluto fare con questa serie di articoli è dire: cerchiamo di dare una dimensione europea a questo. Non è una questione solo italiana, non è una questione solo francese, solo inglese, ma è una questione europea, e bisogna tirarla fuori dal buio, bisogna che se ne parli sempre di più in termini europei, ma anche poi tornando a portarla a livello nazionale come tema cruciale per il futuro dei nostri paesi.
Ecco, questo quindi è molto importante parlarne, come abbiamo fatto noi oggi qui a Radio Tremondo con Giacomo Zandonini, che ringrazio per essere stato con noi, e mi ricordo naturalmente che questa serie di podcast sui Dreamers europei troverete sul nostro sito il link e anche sul sito del quotidiano britannico Guardian per poterla ascoltare, quindi sentire le storie di questi giovani. Chiudiamo questa prima parte di Radio Tremondo, adesso voltiamo pagina e parliamo dell'Europa, l'Europa fuori dall'Europa.
C'est grand la France, la chronique des Outre-mer qui est préparée chaque semaine par notre ami Mathieu Bock. Depuis lundi, depuis six jours donc, la Nouvelle-Calédonie est le premier territoire français à avoir entamé son déconfinement. L'activité a pu reprendre dans presque tous les secteurs de l'économie, mais la prudence reste de rigueur, comme le montre ce reportage de Jean-François Baudin de notre radio partenaire à Nouméa. Radio Rythme Bleu.
C'est la bonne situation sanitaire qui a permis aux autorités de lancer cette phase de déconfinement progressive, entamée le 20 avril pour 15 jours. Le premier cas de Covid-19 recensé en Nouvelle-Calédonie, c'était le 18 mars. Depuis,
ecco, il y a sentite in sottofondo un programma radiofonico di informazione di fine aprile che annunciava l'uscita dal lockdown, dal confinamento, come chiamano i francesi, la regione della Nuova Caledonia, uno di questi territori francesi d'oltremare. Vi dicevo di questo libro, appunto L'Europa d'oltremare, pubblicato dall'editore Raffaello Cortina e curato da Adriano Favole con il contributo di vari autori. È con noi Adriano Favole, che insegna antropologia culturale, cultura e potere all'Università di Torino. Buongiorno professor Favole.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere oggi con noi. Allora, vogliamo spiegare brevemente che dimensioni ha questa Europa d'oltremare, in quali territori parliamo, di quanti milioni di persone stiamo parlando, questa Europa fuori dall'Europa, dai confini tradizionali del nostro continente.
Sì, la cosiddetta Europa d'oltremare è fatta di possedimenti, a volte si dice, di territori, collettività, regioni francesi, per esempio nel Pacifico, lei ha ricordato prima la Nuova Caledonia o l'enorme estensione marina della Polinesia francese, è fatta di diverse isole del Regno Unito che con il Brexit peraltro si trovano in questo momento in una situazione liminale, perché non sono né europei né ancora pienamente non più europei. È fatta delle nazioni che compongono il regno dei Paesi Bassi, che l'Olanda, che a tutti gli effetti è un paese transatlantico, ce lo si dimentica spesso, perché tre delle nazioni dei Paesi Bassi sono appunto nelle Antille. È fatta dalla enorme Groenlandia, che dal punto di vista nazionale appunto fa parte della Danimarca. Insomma, non li elenco tutti, sono circa 6 milioni di cittadini europei che vivono fuori del continente europeo, spesso in isole piccole, altre volte in territori molto vasti come la Guyana francese, che ha una porzione di foresta amazzonica di non poco rilievo. Mi piace
Mi veniva da dire, quindi quando si parla di Amazzonia parliamo in qualche modo anche di Europa, l'Amazzonia è anche parte dell'Europa.
L'Amazzonia è anche parte dell'Europa, il più lungo confine terrestre della Francia è quello con il Brasile, no? Lo dico spesso perché sembra una curiosità quasi esotica. In realtà, volevo ringraziarla di questo, di aver messo in connessione i due temi, quello della prima parte sugli European Dreamers e questo di questa seconda parte, perché ci sono molte convergenze in effetti. Anche questo è un mondo invisibile, tutto sommato, persino da un punto di vista cartografico. Quando noi vediamo proiettata la carta dell'Unione Europea, non si vedono mai rappresentati questi territori e questi abitanti, come se non esistessero. Anche loro sono spesso dei sognatori d'Europa, perché crescono in lingue, in scuole che hanno un taglio del tutto europeo, vivendo poi a distanza, e quando spesso, oramai o almeno prima del Covid, approdano nell'Europa continentale, si sentono, come dire, un po' messi a parte o discriminati, spesso visti come abitanti di mondi esotici, di piccole isole con le palme e le spiagge, no? Come se fossero saltati fuori da una specie di preistoria. E questo anche fa di loro dei cittadini europei invisibili.
Questo aspetto è molto interessante, quindi questo senso di spaesamento che ad esempio può provare un cittadino della Nuova Caledonia magari quando arriva a Marsiglia o a Parigi.
Sì, ci sono infatti per gli studenti, noi in questo volume ci siamo occupati per lo più di territori francesi e francofoni e abbiamo dedicato spazio al movimento, alla mobilità, per esempio alla mobilità Erasmus degli studenti universitari che arrivano in Europa, ma più spesso dalla Nuova Caledonia vanno in Francia, che è il paese di riferimento, e convinti di essere francesi, come sono ben inteso per la cittadinanza e per i documenti che, a differenza degli European Dreamers di cui avete parlato prima, di cui sono appunto portatori, di cui sono dotati, però si trovano in una strana situazione liminare perché si trovano ad essere francesi, ma francesi molto particolari, magari Kanak, quindi abitanti di questa società indigena, neri di pelle e quindi spesso confusi con gli africani, in una posizione in cui finiscono per trovarsi fuori casa in quello che invece sarebbe il loro paese. È un mondo che evidenzia la nostra incapacità di pensare l'eredità del colonialismo, tutto sommato, il fatto che è un tema che l'Europa non ha mai veramente affrontato, quello della sua eredità coloniale.
Anche questo è un aspetto da non trascurare. E a questo proposito, professor Favole, volevo chiedere qualcosa sui sistemi politici di questi territori, no? Sono ex colonie, ma come si sono trasformate? Non sempre sono territori che hanno chiesto o voluto l'indipendenza, no? Magari hanno trovato più forme diverse, creative, più originali di ordinamento politico. Può farci qualche esempio su questo?
Ecco, questo è un aspetto molto, molto importante di questi mondi, no? Noi ci accostiamo spesso a queste isole polinesiane o dell'Oceano Indiano come se fossero appunto delle territori esotici colonizzati e rimasti in qualche modo in una condizione ibernata, no? Come se fossero le ultime colonie rimaste. Ora la situazione politica invece di molti di questi territori, le situazioni politiche sono molto diverse da un territorio all'altro, ci tengo a dirlo, però presentano una gamma molto interessante di forme di co-sovranità. Faccio un esempio solo, visto che lei lo ha citato. La Nuova Caledonia oggi, per lo statuto che la regge, è un paese a sovranità condivisa. Ora, la nozione di sovranità condivisa sembra quasi un ossimoro, no? Visto con lo sguardo dello Stato. E invece indica quella divisione di competenze che a partire dalla metà degli anni Ottanta la Francia e la collettività locale della Nuova Caledonia hanno negoziato per uscire da un periodo di forti tensioni e che di fatto fa oggi di questo paese, come di tante altre realtà dell'oltremare, un laboratorio di sperimentazione di nuove forme di sovranità. Non dimentichiamoci che anche noi siamo ormai immersi in forme di sovranità condivisa, no? Perlomeno con l'Europa. E anche in questi territori, io quindi ci tengo sempre a dire che se noi cominciassimo a guardare a queste società con vero interesse, non soltanto con la curiosità di società lontane o in qualche modo saltate fuori dalla preistoria, ma come società che hanno dato vita a dei laboratori politici, che hanno molto da dire alla nostra sensibilità politica contemporanea.
Ecco, professor Favole, prendere in considerazione l'Europa d'oltremare significa in qualche modo anche ripensare l'idea di frontiera, di confine dell'Europa, ecco, quando in epoca in cui si parla spesso di porti chiusi, di fortezza Europa, insomma alla fine questa Europa va anche al di là dei confini tradizionali che immaginiamo, che abbiamo sott'occhio quando vediamo la cartina geografica dell'Europa.
Sì, io ho intitolato, no, appunto, l'introduzione L'Europa è un arcipelago, no? Arcipelago Europa è anche il nome del laboratorio che lavora su questo al mio Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell'Università di Torino. La metafora dell'arcipelago penso che sia utile e buona da pensare di questi tempi. È buona da pensare l'Europa, perché in fondo l'Europa non è un continente, non è soltanto continentale, le sue politiche sono globali, ma la metafora dell'arcipelago è interessante per pensare anche ai singoli stati. Cioè, pensiamo all'Italia. Quante comunità di italiani ci sono all'estero? Quante se ne sono formate nel corso della storia? Quante relazioni il nostro paese intrattiene, no, in un mondo che è, come usiamo dire, globalizzato? Cioè, in fondo, l'arcipelago oggi è una metafora utile a pensare la politica, più del continente, e mette in luce quell'aspetto di interdipendenza che caratterizza ogni Stato. No? Un leader kanak della Nuova Caledonia aveva espresso bene questo concetto, quando diceva il destino futuro del nostro paese non è l'indipendenza, ma è scegliere bene le interdipendenze, e domandava quale paese è davvero indipendente. Ecco, la nozione di interdipendenza credo che sia un altro aspetto così un po' ossimorico dei nostri stati contemporanei, ma che ci fa pensare a come siamo fatti politicamente oggi.
Ecco, sentite com'è davvero ricco di spunti questo testo pubblicato da Raffaello Cortina, L'Europa d'oltremare. Ecco, professore, mi ha colpito un fatto, una coincidenza. Questo libro esce nello stesso periodo in cui Einaudi pubblica la traduzione del libro di uno storico americano, Daniel Himmelwar, intitolato L'impero nascosto, breve storia dei grandi Stati Uniti d'America, e che è proprio una storia degli Stati Uniti al di fuori degli Stati Uniti, no? Dalle conquiste ottocentesche dell'Alaska, le Hawaii, le Filippine, Porto Rico, a tutte le isole degli arcipelaghi e le basi militari intorno al globo dove sventola la bandiera a stelle e strisce. Ecco, questa coincidenza cosa la fa pensare? Che forse c'è la voglia anche di riscoprire questi confini più larghi delle nostre nazioni?
Sì, no, devo dire che noi, gli autori di questo libro, io come curatore, ci siamo ispirati a quelli che negli Stati Uniti vengono oggi chiamati appunto studi arcipelagici, dove appunto gli Stati Uniti sono visti non più come un continente, ma anche con tutte le frontiere che storicamente, ma anche oggi, hanno aperto nel mondo. E la stessa, io mi auguro che la stessa riflessione venga oggi ripresa e rafforzata negli studi anche storici e anche politologici dell'Europa. In definitiva, attraverso l'oltremare l'Europa confina con il Madagascar, l'Europa confina con Figi e con Tonga, l'Europa confina con il Brasile, come dicevamo prima, e non soltanto in maniera simbolica, non soltanto perché in un mondo globale i traffici economici coinvolgono oramai tutto il mondo, ma perché anche politicamente l'Europa si trova a gestire territori antartici, si trova a gestire quelle zone economiche esclusive, come le chiamano gli economisti, che sono, no, le zone su cui uno Stato ha il diritto di sfruttare le risorse marine e sottomarine. Do un solo dato: nella zona economica esclusiva francese, che si apre attorno alla Polinesia francese, potremmo collocare per estensione tutta l'Europa continentale. Quindi ci sono attorno all'Europa d'oltremare, al di là di quell'interesse antropologico che noi abbiamo sottolineato in questo volume, ci sono anche colossali interessi geopolitici. Credo e spero quindi che questa Europa cominci ad entrare nelle mappe dell'Unione Europea.
È un nostro auspicio. Vedete quanti orizzonti apre questo libro di cui abbiamo parlato con il professore Adriano Favole, docente di antropologia culturale all'Università di Torino, che ringraziamo per essere stato oggi con noi. Grazie professore. Ricordo il titolo, L'Europa d'oltremare, pubblicato da Raffaello Cortina Editore. Finisce qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Radio Tremondo torna domani con la rassegna stampa delle 6:50 e l'approfondimento delle 11:00. A tutti voi l'augurio di buon ascolto da Roberto Zichitella.